do l'annunzio della Pasqua. Fratelli carissimi, la gioia del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, l'8 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio della Quaresima il 22 febbraio, l'Ascensione del Signore il 20 maggio, la Pentecoste il 27 maggio, la prima domenica di Avvento il 2 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e della commemorazione dei defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Nei secoli dei secoli? Ah, mancava l'amen, ma Signore. La città di Gerusalemme è edificata sopra un colle. Quando al mattino il sole sorge da oriente, dietro al Monte degli Ulivi, viene illuminata, per prima viene illuminata la città. Mentre intorno alla città, la valle del Cedron, la valle di Innom, tutte queste valli sono ancora nel buio, rimangono nel buio. E il profeta Isaia parte proprio da questa visione di Gerusalemme all'alba. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. Ecco, le tenebre ricoprono la terra. Quello spettacolo che il profeta poteva contemplare al mattino, all'alba, lo interpreta quello spettacolo in modo spirituale. Non è solo il sole che sorge da oriente e che illumina Gerusalemme. È soprattutto il Signore, è il Signore quel sole che illumina, illumina con il suo amore, con la sua misericordia. Dice Isaia, su di te splenderà il Signore. È Lui la luce. E si capisce il resto. Il mondo come appare al profeta? Il mondo, le nazioni che ancora non conoscono il Signore sono nel buio. E il profeta vede un pellegrinaggio che dagli estremi confini della terra si muove verso Gerusalemme. I tuoi figli verranno da lontano. Le tue figlie saranno portate in braccio. A quella vista tu sarai raggiante, palpiterà, si dilaterà il tuo cuore. Il significato è preciso. Quando Isaia scrive, i figli di Israele sono nella diaspora, cioè dispersi. Dispersi in Mesopotamia, in Egitto, in Asia Minore. Ma verrà il momento in cui i figli di Israele si raduneranno, ritorneranno, e Gerusalemme li riabbraccerà come una madre che ha perduto i suoi figli, in quel giorno Gerusalemme li ritrova. Quindi Isaia descrive la gioia di Gerusalemme madre. Ma domanda, madre di chi? Madre di chi? O nell'ottica del profeta, madre dei figli del popolo di Israele, Ma il Vangelo ci prospetta una visuale sorprendente. Sì, il pellegrinaggio c'è. Sì, i pellegrini vengono da lontano, vengono da Oriente, ma sono pagani. E pagani guidati da una stella. Pensate, la stella era stata annunciata da un profeta, stranamente un profeta pagano. Era Balaam che aveva annunziato quella stella, un profeta che veniva dall'est, un non ebreo. E allora accade qualche cosa di sorprendente. In questo pellegrinaggio verso la luce, con gli ebrei ci sono anche i pagani. E la meta a questo punto non è più Gerusalemme, è Betlemme. La meta è spostata di 8 chilometri. E c'è qualcosa di sorprendente. I pagani, guidati dalla stella, arrivano a Betlemme, mentre Gerusalemme e il re Erode non si muove. Gerusalemme con il suo re sa attraverso il profeta Michea che il Messia deve nascere a Betlemme, ma non lo va a cercare. I pagani sì. Si sperimenta quello che è uno dei drammi della storia dell'uomo e in fondo della storia della elezione di Dio. Il Signore chiama e quando chiama, ama con amore di predilezione, ama con affetto. Ma chi è amato e chi è scelto deve stare attento a non trasformare la vocazione e la elezione in privilegio. Come se la elezione di Dio lo collocasse sopra gli altri, in una posizione di potere, dal punto di vista mondano, dal punto di vista sociale, dal punto di vista religioso, io ho più potere. Davvero la scrittura ci parla della elezione di Dio. Dio si è innamorato del suo popolo di Israele. A quale scopo? Lo ha scelto come strumento, perché attraverso di lui l'amore e la predilezione di Dio diventasse universale. Gli altri popoli, vedendo la fede di Israele, anche loro abbiano a riconoscere il Signore, appunto come i magi descritti dal Vangelo. Paolo, nella seconda lettura, chiama questo disegno misterioso di Dio. Il disegno è questo: l'elezione di Dio, che è partita da Israele, riguarda tutti i popoli della terra, nessuno è escluso. Era necessario che l'elezione riguardasse un popolo in particolare. Era necessario perché l'amore, per essere rivelato, ha sempre bisogno di predilezione. La formula dell'amore è: tu per me sei unico al mondo, o no? Mariti e mogli, suggese in sì, no? Tu per me sei unica al mondo, se no ciao. Tu per me sei unico al mondo. Dio lo ha detto. l'ho detto ad Israele. Perché al contrario, questo amore di predilezione di Israele arrivasse anche però a tutti gli altri popoli della terra. Ora, lo sguardo da Israele lo puntiamo verso di noi. E non c'è dubbio che anche noi possiamo dire: la gloria del Signore risplende su di noi. Come cristiani, noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Perché quel Gesù che è il Figlio di Dio e del Signore della storia, Lui che si è fatto uomo ed è morto sulla croce, è morto sulla croce per noi, per noi. E questo è luce. Luce che è ricevuta, capita, ci fa dire: noi abbiamo conosciuto, noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. E non c'è dubbio che questo amore è una luce. La nostra vita viene illuminata, la nostra vita viene arricchita, corroborata da questo. Ma bisogna stare molto attenti a non trasformare questo dono in privilegio, a non prendere il dono del Signore, la fede che abbiamo ricevuto, la conoscenza del suo amore, come se questo ci mettesse al di sopra degli altri. Taci, perché io sono... Al contrario, quello che abbiamo ricevuto non l'abbiamo ricevuto per noi, appartiene a tutti. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Se dunque tu questo amore lo hai conosciuto, è perché d'accordo tu ne gioisca, ma anche perché tu abbia a fare gioire altri, perché tu diventi testimone e perché attraverso la tua vita la conoscenza di Dio arrivi a tutti gli uomini. Questo è il senso dell'Epifania. Ma in che modo la fede che noi abbiamo ricevuto deve diventare testimonianza? In che modo? Dice Giovanni nella sua prima lettera: Dio è luce. In Lui non ci sono tenebre, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. È chiaro, anzi chiarissimo. Se vogliamo che la nostra vita diventi luce, siate in comunione gli uni con gli altri. Vogliamoci bene. Diventiamo un cuor solo e un'anima sola. Non badiamo solo al nostro di interesse, ma anche a quello degli altri. Condividiamo le gioie e le sofferenze, non solo le critiche. Condividiamo le gioie e le sofferenze. Gioiamo con chi gioisce, piangiamo con chi piange. Se facciamo questo, la nostra vita diventa luce. La nostra vita diventa luce, se facciamo questo. È illuminata da Dio, di riflesso, ma è illuminata da Dio. Come la luna, che anche lei illumina, ma solo di riflesso, però illumina per davvero. e la nostra vita deve entrare in questa direzione. E con oggi terminano le feste del Natale. È un fatto è accaduto. Ci siamo messi in contemplazione del volto d'amore di Dio. In Gesù c'è lo splendore del volto d'amore di Dio. I pastori a Natale, i magi all'Epifania sono rimasti contagiati dallo splendore del volto di Dio. È il progetto di Dio. C'è un senso alla vita dell'uomo. Stampare la santità nell'universo, facendo conoscere, senza deformarlo, lo splendore del volto di Dio. Natale, Epifania, il volto di Dio è splendente d'amore, il volto di Dio è splendente di misericordia, il volto di Dio è splendente di pace. E guardate che questa è la trasformazione del mondo, è incominciata così la trasformazione del mondo. Dio davvero vuole mettere la sua santità nell'universo. Con Gesù è iniziata la trasformazione del mondo. La vita, il quotidiano, i rapporti, le amicizie, siate in comunione gli uni gli altri. Vogliamoci bene. Diventiamo un cuor solo, un'anima sola. È la trasformazione che si riflette nell'umanità. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. La trasformazione dell'umanità. Un senso c'è nella tua vita, un senso c'è nella tua vita. Stampare la santità nell'universo, facendo conoscere senza deformarlo lo splendore del volto di Dio. Sia questo il preziosissimo compito che tenete tra le mani, stampare la santità nell'universo. E con la vostra preghiera sostenete anche me, perché mi ci metta d'animo in questo sorprendente compito. Pace e bene.